Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Noi vogliamo raccontare la società umana attraverso il modo in cui si relaziona con il resto del regno animale, perché anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se purtroppo sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 729, torneremo sulla questione della sbagliata, dal nostro punto di vista, gestione degli orsi da parte della provincia autonoma di Trento. Parleremo poi di scienza, per i continui tentativi di clonare scimmie in modo da poterle utilizzare per esperimenti scientifici. Poi andremo a Palermo, commenteremo la tragica vicenda del cane Aaron, un pitbull a cui è stato dato fuoco e che è morto dopo le ustioni riportate. E infine cercheremo anche di rinfrancarci con una bella storia, quella di Monique, una gallina navigatrice, una gallina ovaiola rossa, di quelle che solitamente vivono come spettri lontane dagli sguardi per produrre le uova che mangiamo, ma che in questo caso rappresenta una bella storia di emancipazione animale. Non mancherà, come ogni settimana, una ricetta cruelty free a tema curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, che questa settimana dedicherà la sua creatività anche al montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito. La puntata di questa settimana con un comunicato stampa che ci sembra urgente. È quello diffuso dagli attivisti e le attiviste della campagna Stop Casteller del Trentino Alto Adige. Attiviste che hanno sentito il bisogno di intervenire sulle sconvolgenti rivelazioni del programma Mi manda Rai 3, andato in onda il 7 gennaio scorso, che denunciava l'avvelenamento di 3 dei 7 orsi trovati morti lo scorso anno, tra i quali Fiona F36. Il programma della RAI ha mostrato anche immagini inedite dell'orsetto Nino M89 che la provincia autonoma di Trento nei mesi scorsi avrebbe potuto liberare, ma che invece ha deciso di condannare a una vita di prigionia. Il vero problema, insistono le attiviste di Stop Casteller, è la gestione degli orsi da parte della provincia autonoma di Trento, che sembra avere un unico metodo, quello di abbattere, ingabbiare, tralasciando sistematicamente informazione e prevenzione. Lasciamo la parola a Carlotta dell'Assemblea Antispecista, che darà conto di una manifestazione che si terrà a inizio febbraio in Trentino. Prendete appunti.
Amir, Fiona e ora anche Johnny sono 3 orsi sui quali pendeva un'ordinanza di cattura, originariamente una condanna a morte emanata da Fugatti a seguito del loro incontro-scontro con persone che ancora oggi, a quasi 30 anni dall'inizio del progetto Life Ursus, non sanno come comportarsi nell'eventualità dell'incontro con un orso o con un'orsa. Questi 3 orsi sono stati trovati morti, uccisi, probabilmente avvelenati, da qualcuno che ha deciso di farsi giustizia da solo. E tutto questo lo ha fatto nel silenzio delle istituzioni, seguendo l'onda d'odio che Fugatti per primo ha diffuso in questi mesi. Fugatti, che non fa segreto di voler uccidere gli orsi. Ogni occasione è buona per emanare un'ordinanza di abbattimento. E adesso vorrebbe far passare una legge che gli consenta di uccidere 24 orsi in 3 anni. 8 orsi ogni anno. 8 orsi che in un anno come il 2023 andrebbero a sommarsi ai 7 morti per cause naturali o meno. Se si aggiungono i 2 orsi che sono stati prelevati dai boschi per l'esecuzione nel caso di Gaia di un'ordinanza di cattura e semplicemente per delle circostanze estremamente infelici che hanno portato alla prigionia di Nino. Vediamo come una popolazione orsina di consanguinei venga minacciata nella sua stessa esistenza. Gaia è prigioniera al Castellere insieme a M49. Nino è rinchiuso in uno zoo, lo zoo Bel Park di Spor Maggiore, che si ammanta di un'area ecologica facendosi chiamare bioparco, ma che è in realtà la prigione di vari animali, tra cui lupi, lontre, gufi e ben tre orsi, contando anche Nino. Nino era un cucciolo che avrebbe potuto essere liberato in natura e che invece rischia di diventare l'attrazione di un luogo così misero e violento nel momento in cui espone degli animali prigionieri al pubblico ludibrio. Ci pare chiaro che dopo la morte di Andrea Papi qualcosa è cambiato e invece di adottare finalmente le misure preventive che la PAT non ha mai messo in atto, le uniche cose che Fugatti e la sua giunta hanno fatto è stato continuare a diffondere l'odio e la paura. La convivenza possibile con orse e orsi viene continuamente sabotata dalla politica e dalle istituzioni che fanno soltanto i loro interessi e gli interessi delle loro lobby di allevatori e cacciatori. Nonostante questi ultimi vengano risarciti nel caso in cui orsi e lupi effettuino delle predazioni a loro danno, predazioni di animali che verrebbero uccisi in ogni caso, sembra che la supremazia umana non possa tollerare l'onta di un animale selvaggio, di un animale selvatico che supera i confini e che infrange le leggi umane. Con la campagna Stop Casteller abbiamo iniziato a lottare per la libertà degli orsi. Dopo la fuga di M49, anzi dopo le sue due fughe, abbiamo deciso di scendere in piazza per unire le nostre voci ai loro gesti di resistenza. Ma ora non lottiamo soltanto per la libertà di orse e orsi, ma dobbiamo anche scendere in piazza per far sentire le nostre voci, la nostra rabbia contro la strage che sta avvenendo davanti ai nostri occhi. Siamo davanti a una situazione mai vista ed estremamente inquietante, che se non facciamo qualcosa adesso potrebbe replicarsi non soltanto contro orsi e orse, ma anche contro lupi, che già sono vittima di bracconaggio. Per esprimere il nostro dissenso ci troviamo il 10 febbraio a Trento, in Piazza Dante, alle 2, e dovremo essere in tantissime contro le politiche di questa giunta e il sostegno di orsi e orse, che vivono una minaccia inaudita.
Far nascere scimmie clonate per studiare l'infertilità umana sembra un gioco di senso, oltre che di parole, ma chi si occupa di sperimentazione scientifica sugli animali sa che non ci sono limiti alla prepotenza crudele e dominatrice dell'umano. Si chiama Retro ed è il primo clone di una scimmia, un macaco rhesus, vissuto per oltre 2 anni in buona salute, in quanto tale dicono che aprirà le porte alla clonazione dei primati. È accaduto in Cina, ma purtroppo anche la scienza nostrana presenta un entusiasmo verso queste notizie che noi riteniamo retrogrado ed esecrabile. Il biologo dello sviluppo Carlo Alberto Redi, presidente del comitato etico della Fondazione Veronesi e membro dell'Accademia dei Lincei, ha parlato di una tappa fondamentale della medicina rigenerativa. Ha parlato anche delle ricadute benefiche per l'uomo delle clonazioni di altri animali, definendole eticamente rilevanti. I cloni di scimmia, secondo Carlo Alberto Redi, sarebbero un modello importantissimo per la biologia e la medicina e di conseguenza utilizzare la tecnica e non proibirla, come purtroppo accade in Italia, aggiunge Redi, permetterebbe ricadute in molti ambiti scientifici, dalla comprensione dell'infertilità alla salvaguardia di animali in via di estinzione, allo studio di molte malattie mitocondriali. Noi come redazione animalista, antispecista e vegan naturalmente riteniamo irricevibili posizioni simili. Non pensiamo che sia difendibile uno sviluppo scientifico che si possa basare sull'assoggettamento di altre specie, sul loro sfruttamento, sulla loro sofferenza e sul loro sacrificio. Quindi scegliamo di dare su questo delicato tema la parola all'associazione LAV, Lega Antivivisezione, e in particolare alla dottoressa Michela Kuan, responsabile nazionale LAV nel campo vivisezione.
LAV esprime un profondo dissenso e si dissocia completamente da questo ennesimo sfruttamento degli animali, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista etico. Innanzitutto la clonazione, come tutta la sperimentazione animale, ha dei profondi risvolti morali che l'uomo si deve porre, perché gli animali non sono degli oggetti, sono esseri senzienti, riconosciuti anche dal Trattato di Lisbona, e la sperimentazione animale comporta gravi deprivazioni fisiche, psicologiche, nel quale l'animale viene completamente immerso in un ambiente artefatto che è quello del laboratorio e viene sfruttato dal momento della nascita fino alla morte e durante tutto l'esperimento. Questo è particolarmente vero nel caso della clonazione, in cui l'animale è creato artificialmente e sottoposto a numerosi controlli, una tortura continua fino a quando non sopraggiunge la morte, come nel caso di questo esemplare che è sopravvissuto 2 anni. Lo studio protagonista di queste notizie dei media proviene dalla Cina, un paese che ha delle legislazioni profondamente diverse rispetto a quelle europee, ma deve essere soppesato anche dal punto di vista scientifico, in quanto la sperimentazione animale è un errore metodologico che si protrae dalla fine dell'Ottocento e in particolar modo la clonazione è una branca scientifica che è cieca, è completamente cieca e che oltretutto non ha applicazioni per l'essere umano, perché insomma clonare l'uomo comporterebbe implicazioni etiche ancora più complesse. È inutile continuare a pretendere che l'animale sia da modello per l'uomo, perché anche nel caso dei primati questo non è possibile. Una vicinanza genetica non è una sovrapposizione genetica, per cui quello che è vero per l'essere umano non è nella maggior parte dei casi vero per l'animale, tanto più che la scienza ha dimostrato come i modelli preclinici falliscano in oltre 95% dei casi se applicati all'uomo. Noi nel 2024 dobbiamo pretendere una scienza nuova, innovativa, pratica, utile e affidabile, che è basata sui metodi sostitutivi che sono animal free, cioè le NAT, le non animal technologies, sia per motivi scientifici che per motivi etici.
Venerdì 12 gennaio sul Mattino di Napoli è uscita una bruttissima notizia. Un uomo con precedenti penali, senza dimora, problemi psichiatrici, aveva dato fuoco e gravemente ustionato un cane di razza Pitbull, dopo averlo legato a un palo delle indicazioni stradali vicino alla chiesa di Santa Maria del Monserrato a Palermo. L'uomo è stato prima inseguito da un gruppetto di passanti e poi fermato dalla polizia. Il nome e cognome di quest'uomo non ci interessano. Ci interessa invece il fatto che avesse presentato regolare richiesta di assegnazione del pitbull all'azienda sanitaria, la quale aveva evidentemente autorizzato il trasferimento di proprietà dal precedente padrone, che, attenzione, era anche lui un personaggio un po' particolare, un pregiudicato. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati quest'uomo per maltrattamenti e uccisione di animali, ma l'uomo non può essere fermato in carcere, infatti la pena prevista per il reato non consente la misura cautelare. L'odissea del cane Aaron è cominciata la sera dell'8 gennaio, quando l'uomo ha legato a un palo il cane e sono state inutili le chiamate di una ragazza che ha segnalato il caso al numero d'emergenza per chiedere un intervento. Solo dopo molto tempo, grazie all'intervento di un passante, infine il pitbull è stato soccorso. Oltre al 112 erano stati più volte interpellati gli agenti della polizia municipale, ma tutti hanno detto che non era loro competenza intervenire. E chiunque si occupi di animali sa benissimo quanto sia difficile ottenere un pronto intervento in questo campo. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità con motivazioni un po' bizzarre. L'ho bruciato, ha detto, perché era un diavolo e doveva andarsene. Aveva già azzannato un barboncino e poteva colpire i bambini. Era un cane da combattimenti, un sanguinario, un killer. Purtroppo Aaron non ce l'ha fatta, è morto nel reparto di terapia intensiva della clinica veterinaria dove era stato ricoverato. Per lui erano scattate gare di solidarietà e in tantissimi si erano fatti avanti per pagare le spese mediche. La storia di Aaron ha presto superato anche i confini regionali. La deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, che da anni si batte per una legge che inasprisca le pene per chi maltratta o uccide gli animali, ha dichiarato che bisogna cambiare atteggiamento e consentire una rapida approvazione di una legge più severa. Aaron ci rattrista moltissimo. Nelle notizie che rendevano conto del crimine, infatti, non è che si esprimesse l'orrore e la pietà per la condizione di disagio che deve aver portato un uomo a compiere un gesto simile, ma solo giudizi del peggior tipo. E adesso si invocano pene sempre più severe per i maltrattamenti animali, come se queste già non esistessero e come se queste bastassero a fermare una persona con i problemi che evidentemente aveva il protagonista di questa storia. L'esito sul cane è stato ovviamente devastante, ma non è meno devastante il modo in cui si manifesta l'atteggiamento generale verso le difficoltà, la marginalità umana. Come se fossimo tutti uguali, tutti ai blocchi di partenza, attrezzati nello stesso modo e competessimo in un campo libero da intralci verso la realizzazione del bene e della fortuna. Quando quest'uomo, che era in evidente difficoltà mentale e materiale, si aggirava con il cane per la città e occupava i marciapiedi, forse poteva essere intercettato, aiutato a superare la confusione del momento. Dovremmo quindi chiedere non solo una legge più severa per i maltrattamenti, ma anche strumenti per aiutare chi ha bisogno di essere aiutato in una fase complessa. Quindi più risorse sociali, più assistenza in strada per chi è in stato di necessità, poveri, anziani, giovani marginali, naturalmente anche per gli animali non umani, per qualsiasi vivente in difficoltà, perché tutti meritiamo di essere aiutati. Questo collegamento, secondo noi, è fondamentale e non farlo porterebbe il discorso su un binario morto. L'approccio legge e ordine, infatti, è un approccio di chi fondamentalmente odia gli animali, anche quelli non umani, perché portano disordine, sudicio, malattie, perché i nostri destini non sono né distinti né distanti. Infatti, anche in questa vicenda il cane, la vittima non umana, è rimasto invischiato nella vicenda umana, alla mercé per l'ennesima volta di una specie diversa che si è dichiarato superiore, che lo ha fatto nascere, che lo ha allevato, che lo ha selezionato come razza, che lo ha condannato a determinate caratteristiche somatiche, caratteriali e anche a determinate patologie cliniche. Certamente il cane è vittima totale, anche noi lo riteniamo tale, ma non può essere riposto in una bolla al di sopra e al di fuori degli animali umani che lo accompagnano, perché siamo legati da un unico destino, mescolati tra umani e non umani nella sfortuna come nella fortuna. Il progetto umano, lo sappiamo, è quello della manipolazione genetica, del possesso, del dominio. Il cane non può che far parte di questo quadro come tutto il resto. Legato, bruciato, in quel frangente degradato, ma già da prima, in un ambiente che invece noi riteniamo decoroso e normale, quel cane era stato manipolato nel corpo, fatto nascere, allevato, eventualmente venduto nell'orribile commercio dei cuccioli di razza che tutti noi ammettiamo e che troviamo normale. Quindi si manifesta in questa storia molto decadente la nostra difficoltà a vedere nessi tra situazioni che sono solo apparentemente distanti. E anche l'atteggiamento tipico di una certa società schizzinosa che non ha voglia né tempo di sporcarsi le mani e vede i cani come puro oggetto di proiezione, quindi simboli, feticci, e non invece completamente coinvolti e mescolati nelle vicende anche meno edificanti, della nostra quotidianità. Finalmente una bella storia, una storia edificante, originale, di amicizia, di avventura, di animalità condivisa. Parliamo di un giovane uomo francese, bretone, che a 29 anni ha navigato per 5 anni dall'Artico all'Antartide insieme a una gallina chiamata Monique. L'idea non era nuova, anche il navigatore italiano Matteo Miceli nel 2015 si era cimentato in una traversata pericolosa con due galline, che però erano entrambe morte durante la traversata. Girek Soudé, nato sull'isola di Ibinek, dinanzi alla Côte d'Armor, a 18 anni Girek molla gli ormeggi, vola in Australia, senza un soldo, col sacco a pelo, trova lavoro su un peschereccio d'altura, mette insieme il denaro per proseguire il viaggio, che lo vedrà visitare un pezzo di quel continente in bicicletta, pedalando per 2000 km. Poi Girek torna a casa, in Europa. Nel dicembre 2012 acquista una barca a vela di 11 metri e salpa. Salpa per la sua prima rotta transatlantica in solitario. In uno scalo alle isole Canarie incontra Monique, questa gallina rossa, che diventa la sua compagna inseparabile. Prosegue con lei il viaggio verso le Indie occidentali, dove si ferma per lavorare e risparmiare un po' di soldi che servono per mettere a posto la barca e poi ripartire per il Grande Nord, dove resterà imprigionato, pensate, per 130 giorni nei ghiacci della Groenlandia. Sarà quindi Girek, a 24 anni, più giovane navigatore a passare, ad attraversare il passaggio a nord-ovest e poi ancora a vele spiegate, ad attraversare il Pacifico da nord a sud raggiungendo l'Antartide e quindi rimettendo poi la prua sulla Bretagna. In totale 5 anni di viaggio. Monique, vediamo chi è Monique. Monique è una gallina ovaiola rossa, la razza più comune del pollo domestico, e da 8 anni viaggia per il mondo. I due insieme appunto hanno sfidato grandi avventure. Dai Caraibi alla Groenlandia. Raccontato in varie interviste che Monique aveva solo 4-5 anni e non aveva mai lasciato le Canarie. Dice Girek che io non parlavo una parola di spagnolo e lei non parlava il francese, però ce l'abbiamo fatta. Temevo finisse fuori bordo, invece nei momenti più difficili recuperava subito l'equilibrio. La chiamavo e lei veniva da me, si sedeva sulle mie gambe, mi faceva compagnia e durante i giorni di svernamento nei ghiacci ha sfornato 106 uova molto molto preziose per le loro proteine. Quindi Monique ha dimostrato subito di essere a suo agio. I polli, sappiamo, non sono in grado di nuotare come le anatre, tuttavia possono galleggiare e cavarsela in acqua a patto che non ci trascorrano troppo tempo. Inoltre questi animali, nonostante le comuni credenze, sono tutt'altro che stupidi e molti studi hanno dimostrato che avere un cervello di gallina non è affatto un'offesa. Monique riconosce e risponde al suo nome, ha dei punti preferiti della barca da cui osserva il mare e ha legato profondamente con Girek, con il quale ha un rapporto di complicità. La gallina ha anche un riparo tutto suo nella cabina di pilotaggio, dove può stazionare quando non sta appollaiata sul braccio del suo amico. Thank you. Durante il passaggio nei mari gelidi della Groenlandia, i due sono rimasti bloccati per più di 130 giorni tra i ghiacci, in un punto in cui le comunicazioni non funzionavano bene. Qui Gyrek ha dovuto mettere in moto il suo ingegno per proteggere Monique dal freddo e le ha creato un caldo cappottino artigianale a partire da alcuni suoi guanti. La loro storia è un esempio, come si possa creare un legame forte tra un essere umano e un altro animale. I due sono di ispirazione per chi ama l'avventura, e la vera avventura, la più grande avventura, è sempre quella di convivere con le diversità. Cosa c'è di più originale, di più sfidante della convivenza con un pollo, un animale così umile e anche così bistrattato nella nostra società? Grazie all'incontro con Monique, che gli ha cambiato la vita, Gyrek ha deciso di fare sensibilizzazione nelle scuole, portando l'esempio di quello che ha potuto osservare durante i suoi viaggi su crisi climatica, inquinamento da plastica, ma anche e soprattutto sulla condizione di vita degli animali negli allevamenti. Gyrek ha pubblicato dei libri con le case editrici francesi, con la casa editrice Artaud ha pubblicato la favolosa storia di Gyrek e Monique, un diario di bordo illustrato, e Le Monde selon Gyrek et Monique, Il mondo secondo Gyrek e Monique. Questo libro è stato tradotto anche in italiano, lo trovate dalla casa editrice Il Frangente, con il titolo Una barca, un marinaio e una gallina, il viaggio incredibile di Gyrek e Monique. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta settimanale speciale vegana cruelty free alla storia di Monique, la gallina avventuriera ed emancipata, quello che ogni gallina potrebbe diventare se solo gli fosse data la possibilità. Sentiamo la proposta dello chef.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
La storia di Monique ci racconta e ci invita a pensare fuori dagli schemi, vivendo esperienze nuove che non avremmo mai neppure immaginato. E perciò, se c'è una gallina che gira il mondo in barca, ci può essere uno zabaglione senza uova e per di più salato. Gli ingredienti per 4 persone per lo zabaglione salato sono 50 g di farina di ceci, 200 ml di acqua, 50 ml di latte di soia al naturale, 75 g di olio di semi di girasole, 50 ml di acqua faba, qualche goccia di aceto balsamico, un pizzico di sale Kalamanak, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci assieme all'acqua, un cucchiaio di olio extravergine, un pizzico di sale e pepe. Versate il composto in una casseruola e mettete sul fuoco a fiamma bassa, mescolando. Fate cuocere per circa 5 minuti e quando il composto si sarà ben addensato, formando una crema compatta, versatelo in un contenitore di vetro precedentemente spennellato con olio e lasciatelo raffreddare. Nel frattempo versate il latte di soia e l'olio di semi di girasole nel bicchiere di un frullatore ad immersione. Aggiungete qualche goccia di aceto balsamico ed emulsionate. A parte montate l'acqua faba a neve ben ferma. A questo punto emulsionate, sempre col frullatore ad immersione, la crema di ceci assieme al mix di latte di soia e olio, fino ad ottenere un composto cremoso e liscio. Aggiungete un pizzico di sale Kalamanak e aggiungete poco alla volta l'acqua faba montata a neve, mescolando lentamente con ampi movimenti circolari con l'aiuto di un leccapentole in modo da incorporare aria. Lo zabaglione salato è pronto da portare in tavola. Vi consiglio di prepararlo poco prima di servirlo affinché resti più spumoso.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 730 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo Animali.
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 Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.